Questo non sono io che realizzo il mio destino. Questo non sono io che seguo le orme di mio padre. E decisamente questo non sono io che salvo il mondo.
Continui a cercare di capire chi sei?
Questo non sono io. È soltanto un'esca del cazzo.
Affanculo.
Questo sono io che riprendo il controllo da Sloan, dalla confraternita, da Genesis, dai rapporti sul fatturato, dalle tastiere ergonomiche, dalle fidanzate che mi cornificano e dai migliori amici di merda. Questo sono io che riprendo il controllo della mia vita. E voi che cazzo avete fatto ultimamente?
A sorpresa.
Ah, così proprio, va bene. Buonasera a tutti ragazzi, siamo tornati questo novembre.
Te, Amelia, quando vai al mare, aspetti, te bagni prima il piede un pochino oppure te butti dentro diretto?
Mi bagno pure il piede, un attimino così, giusto per sentire com'è l'acqua.
Io non faccio il bagno.
Ecco, un po'. Bene, bene, bene. Allora, che si dice quest'oggi?
Io sto bene, te?
Ah, io direi tutto bene. Questo piccolo accenno, finalmente, anche un po' d'inverno, quest'oggi, in serata direi, no?
Ma
forse un pochino ci voleva, o no?
Mi tolgono i reni.
Ecco, a posto, Matteo, allora. Sappiamo tutti che sei un po' anzianotto, però insomma, no. Niente, vabbè, mi devo stare zitta.
No, tranquilla, puoi continuare a parlare, poi resta agli altri.
Bene.
Prendiamo la parvenza di serietà.
Vai.
Buonasera. Abbasso un pochino perché... Allora, qui stasera abbiamo pullula. Abbiamo tantissime persone. Abbiamo delle new entry, delle vecchie conoscenze e delle ultra vecchie conoscenze che poi sono diventate nuove conoscenze, comunque.
Conoscenze.
Sei agitata, Amelia, io tantissimo.
Sei agitato?
Sei agitatissimo stasera. Oh, allora, cominciamo subito. Partiamo con le presentazioni, facciamo gli onori di casa.
Vai.
E salutiamo innanzitutto l'ospite, diciamo, di punta della serata. Esattamente, abbiamo Alessandra Baldoni e i Fiele. Allora, cominciamo. Alessandra, ciao.
Ciao, è veramente un'emozione essere qui in questa stanzetta così fitta di persone.
Infatti, veramente.
È molto bello.
Però ci piacciono queste cose un po'... No.
Assolutamente sì.
Però, diciamo. E poi passiamo alla presentazione dei Fieli. Abbiamo per prima...
Beatrice,
che è una vecchia conoscenza di ormai 2 anni fa.
Gabriele.
Alla chitarra.
Sì.
E Andrea.
Ah, scusa.
Alla batteria.
No, mi sento... Perfetto, salutiamo anche Valeria Pierini, Curva Nord. Ciao a te, che sei qui di passaggio. Oh mio Dio. Allora, Amelia, tu mi dicevano che eri reduce, poi...
Eh sì, da un bel concertino, proprio così, giusto?
Io direi perché, come siamo, insomma, abituati a fare, ora abbiamo...
L'intro
l'abbiamo fatta, abbiamo rotto il ghiaccio, ma vedo che i nostri ospiti, anzi, sono abbastanza tranquilli. È la 600ª sigaretta, ma nessun problema. Io direi che possiamo andare con questo pezzuolo.
Ragazzuolo. Così. Da Amelia, che sono reduce da questo concerto che mi è particolarmente piaciuto e ho scoperto che lui in realtà è veramente un bravo artista. E ho avuto l'onore di esserci. E quindi così, volevo farlo anche conoscere un po' al nostro
è quello che
ieri
sera mi ha detto, vado a sentire questo, e io ti ho detto, questo chi?
Chi? Esatto, e invece lui è un berlinese, così, che non sapendo che cosa fare della sua vita, ha iniziato a suonare, così. Passa dall'elettronica, tu sai che io amo leggermente sì, questo genere.
Ma per carità, ma santo cielo.
E così, lui è Apparat, il nuovo ultimo CD... E questo è un pezzo che...
Giustamente, hai detto, è il nuovo ultimo.
È il nuovo ultimo, perché no, è così, è il nuovo ultimo.
Problemi tecnici di trasmissione?
No, vabbè, comunque, posso continuare a parlare quanto ne vuoi, perché soprattutto la versione live di questo pezzo è stata veramente importante, fondamentale, ed è stata veramente... unica.
Com'è stato?
Ho provato un sacco di emozioni, tante emozioni. Lui è un grande, davvero.
Ci proviamo?
Sì, questo secondo me a Guido piacerà tantissimo perché tra l'altro lo conosce, abbiamo avuto un modo di ascoltarlo anche insieme, non dal vivo, però vabbè, la mandiamo, basta. I've been worn out by the night.
Apparat.
Da dove spunta fuori, no?
No, domandavo.
Bello, mi emoziona veramente tanto.
No, emoziona tutti, specialmente emozionato Beatrice, che era entrata in una specie di loop.
È molto è magico, direi.
Sì, ecco, in effetti c'è queste sonorità molto particolari. Belle. Sono tutte così le canzoni?
No, non sono tutte così, chiaro. Questo è un pezzo anche molto lentino, direi.
Però
è un artista particolare, ecco. Cioè, ricerca dei suoni, insomma, non è il classico
cazzettaro
electronic style. Vabbè, comunque. Perfetto. Torniamo a noi, diciamo che ci siamo un po', forse siamo un po' agitati io e te.
Sì, no? Io meglio, sì, sono un po' agitato.
Sono più tranquilli loro di noi, è
sì,
la prima volta.
Questa cosa è stranissima.
Va bene, beh, abbiamo anche un importante evento da introdurre, da argomentare. Anche,
di stati, no?
Ecco.
Ok, allora cominciamo a parlare tranquillamente con l'ospite di questa sera, la prima ospite, Alessandro Baldoni. Allora, Alessandro Baldoni, giustamente, io non conoscevo moltissimo, avevo sentito parlare da amici, però mi ha mandato una biografia. Una biografia che più che una biografia sembra una vera e propria dichiarazione di poetica, se la vogliamo mettere sotto questo piano. E mentre la leggevo, casualmente passava sotto una canzone.
Sì.
E citava queste parole: l'arte è pensiero che esce dal corpo, né più né meno come lo sterco.
Ah, però.
Nel senso che una cosa spontanea, che saranno gli Zen Circus.
Anche necessaria.
Necessaria, fondamentale. E ho pensato come considerare, cioè proprio l'arte, una cosa che, se come parlavamo l'altra sera, o perlomeno io ho percepito dalla tua visceralità, dalla visceralità con cui parlavi di quello che avevi fatto, l'ho sentita come una cosa molto potente. Questa è la supercazzola iniziale. Adesso, cara Alessandra, giustamente, io ho letto la tua biografia, però sono molto curioso di sapere, di sentire dalle tue parole un po' qual è il tuo percorso, quando hai iniziato e dove stai andando.
Guarda, molto molto volentieri, mi sono trovata a fare questo discorso sabato sera perché mi è stato chiesto come hai iniziato a fotografare. Ero con dei cari amici ed è sempre divertente la mia risposta, perché è a 8 anni. Sai, spesso gli artisti si scoprono, come dire, il loro talento, la loro vocazione, il loro desiderio magari più tardi nel tempo. Io in questo sono stata molto molto precoce, perché scrivo da che ho memoria e fotografo appunto da quando mio padre ha avuto la scellerata idea di regalarmi una delle prime compatte che uscirono negli anni 80. E vuoi anche perché a casa mia erano un disastro a far foto. Io ho foto orribili di quando ero bambina, mentre mio fratello, che è un po' più piccolo, ha foto splendide perché ho iniziato a fargliele io, quindi è stata proprio una necessità di sopravvivenza. E questo giocattolo, perché ovviamente io ero una bambina, è diventato subito un appendice, una parte del mio corpo. E poi qualche anno dopo è arrivata la prima macchina fotografica e questa passione è... mi ha salito, mi ha preso, mi ha divorato. Fai bene a parlare di viscere, perché è qualcosa che ha a che fare con sangue, cuore, legamenti, è una necessità. Sono artista perché non potrei essere altrimenti. E chiaramente il mio percorso poi è cresciuto, intorno ai 20 anni ho iniziato a maturarlo e a farne, tra virgolette, un mestiere, una professione, quindi con percorsi istituzionali, partecipando a concorsi, seguendo dei workshop, iniziando a far circolare il mio lavoro. Ed è, come dire, questo mio essere artista è sicuramente legato appunto alla necessità e alla fame, no? Non potrei definirlo altrimenti. È qualcosa di imprescindibile, qualcosa di potente, qualcosa che mi porta via, che ha scelto me. E chiaramente mi ha legato anche all'idea di diventare, per un periodo della mia vita, tuttora lo sono, nomade, no? Perché essere artisti significa anche nutrirsi, vedere, conoscere, spostarsi. E quindi, insomma, io sono un po' la donna che vive con una valigia nel portapagai e secondo quello che capita, il destino, la sorte, gli eventi, si sposta, rimanendo sempre legata e fortemente innamorata della mia terra, della mia radice. Questa è una cosa di cui magari parleremo poi anche attraverso le foto, questa dichiarazione d'amore che sono i miei paesaggi rispetto alla mia terra. Sono molto felice stasera di essere qui. Poi se volete sapere qualcosa di più specifico, sono a vostra disposizione. Adesso insomma sono un po' vaga, parlo diciamo di sentimenti, ecco, più che di nozioni. È un po' buffo, no? Come quando mi chiedono il curriculum, mi viene sempre in mente questa poesia della Zimbosca che si chiama Scrivere il curriculum, che parte dicendo: scrivi di te in terza persona, che è già una cosa ridicola se ci pensate, no? Alessandra Baldoni è nata il... cioè è già estraniante, e si raccontano solo le cose ufficiali, quando è vero che ci sono tante cose ufficiose, tante cose marginali che spesso fanno la differenza, no? Che ti portano veramente a crescere. E vi dicevo insomma che sono molto felice di essere qui, soprattutto perché insomma sono circondata da tante belle facce, giovanissime anche, e questo per me è motivo di grande emozione. Poi vi racconterò come il mio talento si è incrociato con quello dei Fiele. Insomma, per ora solo dirvi che per me l'arte veramente è sopravvivenza e stella, è destino, è qualcosa di scritto.
Io direi che è stata abbastanza... abbastanza convincente, diciamo, sì, la convinzione nelle sue parole. E quindi io direi anche andare a sentire il primo brano che ci hai portato, che è Good Night Moon di Shiori. Infatti l'ho beccato bene.
Sì.
C'hai qualche ricordo particolare legato?
Ma più d'uno, se posso permettermi di essere un po' egoista.
Certamente.
Allora, questa canzone è legata per me ad una persona nello specifico, perché poi lo sapete tutti che fa parte della colonna sonora di Kill Bill, che è film dove non a caso c'è una guerriera, e quindi parleremo poi di guerriere, non a caso c'è una donna che rischia, si vendica e fa cose estreme, e questo è il film preferito di una persona a me molto cara, e quindi questa scelta è una scelta assolutamente mia, personale, egoistica, lo ammetto, è una scelta così, sentimentale.
Perfetto.
There's a nail in the door, and there's glass on the lawn, tacks on the floor, and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed, and a phone in my hand, a dog on the floor, and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the demon stops, and I just can't say. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to moan outside the door? Follow me home now, good night. Ooh, I won't be certain if it's not here soon. There's a shark in the pool and a witch in the tree. A crazy old neighbor and he's been watching me. From his footsteps loud and strong coming down the hall. Something's under the bed, now it's out in the hills. There's a big black coat sitting on my underbelly. And I hear something scratching through the wall. Oh, what should I do?
questa canzone è sempre un po' piaciuta.
È molto sensuale anche come brano, sì.
Ok, e ci abbiamo questo rumore di sottofondo stasera che è un buon...
sì. Vabbè, sentiamo. Vabbè, ma questo ci accompagna sempre, un po' una radio sempre. Urban style, no?
Sì, che ci piace. Scriviamola così la mia incompetenza nel gestire questa cosa.
Oddio.
Allora, continuiamo a parlare di questa situazione. Allora, dicevamo, c'è molto silenzio in questo studio nel momento in cui si spinge il microfono. In genere vengono fuori le peggio cose, ma stavolta, a sto giro, aspettiamo. Aspettiamo la fine. Allora.
Perché noi le peggio cose le diremo a microfono acceso.
No, ma l'importante è che se noi lo sappiamo prima possiamo più tranquilli. Allora, giustamente stavamo parlando un po' della tua carriera. Sì. Giustamente oggi siamo qui per. Molto papale sta cosa. Siamo qui per presentare. Siamo qui per parlare appunto di questa tua. Dell'ultima tua mostra che certo. Esibirai qui. Però ovviamente ne hai fatte diverse. Tu mi hai detto che hai cominciato con dei concorsi fotografici, qui vedevo. No. La prima mostra mi sembra nel 2001. Mostra tua personale del 2001.
Sì, 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 sì.
Che si intitolava Privata dimora.
Sì, a Bologna.
Ho visto che insomma, cioè, i titoli delle tue mostre innanzitutto sono molto accattivanti.
Ma guarda, questo perché, come raccontavo prima, no? Che fotografo da piccolissimo e scrivo da sempre, quindi l'altra cosa importante da dire è che oltre che avere questo strumento che è la macchina fotografica tra le mani, ho l'altro mio grande amore che è la penna e il quaderno, che sono penna e quaderno, e la scrittura mi accompagna sempre, e quindi i titoli per me sono particolarmente importanti perché non sono semplici accostamenti all'immagine o comunque non so la trovata per avere un nome accattivante di una mostra, ma sono veramente l'ossatura, lo scheletro dell'immagine, del progetto, del lavoro. E tieni conto che io definisco le mie foto, dico sempre che scrivo delle piccole sceneggiature per uno scatto, questo proprio per rendere l'idea che la fotografia è l'ultimo passaggio di un lavoro che va dalla ricerca, allo studio, al progetto, fino alla scrittura, da cui poi estrapolo quel verso, quella frase, che poi sarà, come dire, il lago d'acque da cui nasce l'immagine. È per questo che i titoli sono sempre così pensati, così poetici, no? Come mi viene sempre detto, anche a volte prendendomi in giro, perché spesso le mie foto hanno dei titoli un po' lunghi, no? A cui siamo disabituati, e adesso va tanto il senza titolo in arte, no? Che per me è impensabile, dal mio punto di vista è impensabile, perché senza titolo significa senza sangue, quindi proprio mancherebbe l'essenza. Perché eravamo partiti, non mi ricordo più, però io poi ho questa tendenza a degenerare.
No, ma è bello perché appunto si divaga nelle conversazioni, altrimenti si raggiungono certi lidi che uno non potrebbe mai prevedere. No, era semplicemente perché abbiamo, insomma, questa è l'ultima di un lungo percorso.
Ci
piaceva un po' sapere a noi, penso anche ai nostri radioascoltatori, qual è stato un po' il tuo percorso verso qui, quali sono state, visto sono diverse le mostre, anche ne hai fatte più, per esempio nel 2009 ne hai fatte 3.
Sì, non so se stai guardando personali
collettive. Personali, sto vedendo quelle personali.
Sì,
personali più che altro.
Beh, guarda, diciamo che ho un lungo pellegrinaggio artistico, per cui ho fatto mostre, insomma, soprattutto fuori dalla mia regione, soprattutto in Emilia-Romagna, perché io per anni ho vissuto lì, soprattutto quando ero un po' più giovane, perché è una terra molto fertile, molto aperta, molto veloce nell'accogliere i giovani artisti e anche nell'incentivarli. C'è proprio una grande cura. Cosa che soprattutto prima mancava molto qui, quindi insomma sono stata un po' costretta all'espatrio. Poi mi è capitato di esporre a Berlino, di esporre insomma anche in Costa d'Avorio quest'anno, per cui insomma, come dire,
il rapporto prima che abbiamo sentito quest'artista che è tedesco, penso sia berlinese.
Sì.
L'ambiente su invece com'è? C'è più competizione? Adesso ti utilizzo questo termine che sicuramente è improprio, però diciamo, cioè comunque parlando sempre di fonti artistiche.
Guarda, io lo so che andrò in terribile controtendenza, io penso di essere una delle poche persone che non ha amato Berlino artisticamente, né come città né artisticamente. Vuoi perché io ho questo bisogno di una bellezza costruita, stratificata, ma che ti dico, io vengo da Roma, cioè ho negli occhi città come Roma, come Firenze, la stessa Perugia, dove la bellezza è talmente forte, potente, evidente, e secondo me salutare, perché sono convintissima che la bellezza sia cura e terapia, che trovarmi in questo Berlino di cristallo e acciaio, già vecchia, che ha 20 anni ma già desueta, come architettura in questa città, dove è vero c'è molto fermento, ma molto fermento diciamo soprattutto per i giovanissimi, per una prima fase, perché sai sono molto, vanno molto gli spazi autogestiti, tra virgolette centri sociali. Per un artista diciamo già ad un livello un po' più alto, con già un percorso alle spalle tipo me, accedere ad una galleria, riuscire a trovare un contatto, la possibilità di una mostra, ha le stesse difficoltà che in Italia, poco cambia, insomma non è poi così semplice, così immediato. Adesso ora, piuttosto che farvi l'elenco di tutte le mie mostre,
no,
che
mi è venuto un attimo in mente una domanda così, giustamente sì, che mi hai tirato un ballo sta cosa. L'arte contemporanea, no?
Sì.
Che è abbastanza difficile interpretazione a una persona, sia sì, me come uomo medio, insomma, anche rispetto a una bellezza, come giustamente tu citavi Roma, in cui cioè, sono monumenti proprio splendidi, che sono proprio impatto visivo, cioè li vedi, certo, sono quelli, ti rendi conto, insomma, che c'è una bellezza.
Certo.
Per uno come me sono più belle, cioè, queste situazioni, cioè il rapporto tra questi due ambiti. Non so se mi sono stato chiaro, no. Non sono stato chiaro.
No, guarda, secondo me sei stato chiarissimo, perché in realtà è un appunto che molte persone spesso mi fanno rispetto all'arte contemporanea, che viene considerata ostica, difficile da avvicinare,
io, perché,
no?
Per dirti, io mi ricordo quando mi avevano portato un gita a scuola, c'era tipo pomodoro forse si chiamava,
sì, è questo. Però sai, allora
il silenzio insomma è abbastanza eloquente.
Guarda, senza dilungarmi troppo, perché diventerei insomma, non sono un critico adesso venuto a parlare di arte contemporanea, però per dirti due cose velocissime. Intanto l'arte che tu, di cui tu mi parli, che può essere quella bellissima di Roma, che ad ogni angolo ti offre una meraviglia, oppure di pomodoro, per contrasto. Allora, la differenza è questa, che c'è un tipo d'arte che è stata stratificata, accolta, che tu conosci, che la conosci talmente tanto che può essere che il tuo tappetino del mouse sia la Venere del Botticelli.
E manco te ne rendi conto.
Perché comunque c'è un certo tipo di linguaggio, è stato codificato dal tempo e ci è entrato dentro a livelli magari anche, come dire, abbastanza superficiali, però di riconoscibilità. L'arte contemporanea è un'arte che ha rotto tutti questi schemi, tutti questi canoni di riconoscibilità, da Duchamp in avanti, sai, dall'urinatoio in avanti, insomma, tutto è cambiato, ed è un'arte che chiede, io dico sempre, chiede più attenzione, chiede tempo, chiede che tu ti possa fermare e aspettare per accogliere l'artista. Difficilmente un artista contemporaneo lo leggi da un'opera, di solito devi leggere almeno una serie di opere, che significa che c'è bisogno che tu ti avvicini a quest'opera acquisendo gli strumenti per codificarla, perché poi è un problema di codici, no? È un po' come la musica, che cambia, che segna delle rotture. Però che ti dico, è successo in epoche diverse, no? Pensa agli illuministi, che sono stati, gli impressionisti, che insomma le cose che hanno esposto, no, erano orribili per l'epoca, o a tantissimi altri artisti, insomma,
che molto spesso non venivano neanche capiti,
no? Perché poi l'arte dovrebbe essere, per sua stessa definizione, sempre più a fondo, più avanti del nostro tempo, certo, e di quello che noi diciamo abbiamo già stratificato nella coscienza. Quindi per forza io mi preoccuperei di un'arte contemporanea se fosse assolutamente comprensibile, perché significa che esibirebbe dei cliché, no? Magari certo, rifacendosi a un linguaggio televisivo, del fashion, cioè cose che noi abbiamo accumulato, per cui le riconosci semplicemente. Ma certo, in fondo, se l'arte non crea una rottura, se non ci spezza qualcosa, se non ci fa girare un sassolino in testa o crea quel ronzio che sentiamo noi che ci disturba, quel piccolo disturbo, quel cortocircuito che ci fa fermare e dici che cos'è questo, anche un fastidio, che cos'è questa cosa che non riesco a risolvere e incasellare, a che cosa serve? Fermarsi significa trattenere un pensiero e esaminarlo, no?
Certo.
Quindi è comunque qualcosa di molto buono, di molto buono. Poi è vero che certa arte contemporanea è molto ostica, ma intanto non tutto, e poi ti ripeto, forse a volte è solo una questione di fare un bel respiro, aver pazienza e avvicinarsi all'artista, perché l'artista ti viene incontro per metà, l'altra metà del lavoro è di chi guarda, no?
Certo.
È sempre di chi guarda. E ti dico un altro motivo per cui io sono felicissima di essere qui stasera a raccontare di questa mostra che inaugureremo sabato 12 alla Galleria Tac, insomma a Perugia, ai Tre Archi, è il fatto che è una mostra dove vorrei ci fossero molti volti giovani, moltissimi. Perché? Perché innanzitutto, e questa è una cosa secondo me è proprio importantissima da dire, non è vero che l'arte contemporanea è noiosa, come non lo è la poesia, la poesia noiosa. Quando scrivi tu puoi essere chi vuoi, farti chi vuoi, fare le cose peggiori che vuoi, cioè hai un potere, cioè il potere veramente dell'alchimista, trasformi tutto quello che ti passa per le mani, è una cosa potentissima. E l'arte anche è così, l'arte ha questo potere di raccontarti le cose in modo diverso, ha il potere di prendere delle robe che l'artista ha in testa e renderle, no, renderle materia di fronte ai tuoi occhi. È qualcosa di affascinante, qualcosa di potente, qualcosa che ti insegna che esiste un linguaggio diverso dai linguaggi a cui siamo abituati, che spesso sono veramente linguaggi così convenzionali, anche quando pensiamo di essere trasgressivi, sono linguaggi banali. L'arte è una possibilità, l'arte è un altro codice. E sai che nella vita ci si sente finiti quando si pensa di avere solo una risposta, no, un problema, e quando quella risposta non si incastra il mondo si chiude. L'arte significa avere più risposte, e per questo è fondamentale. Quindi a tutti i ragazzi in ascolto, venite, io sono Alessandra, mi cercate, qualsiasi cosa venite a chiedermela, perché io sono lì per voi, perché l'artista è lì per accogliervi sempre. E poi, se sono circondata da ragazzi, intorno a me stasera ragazzi 20-25 anni, significa che poi tanta noia non c'è, no, in quest'arte contemporanea.
Certo. Ma poi è sempre anche un'evoluzione, cioè, ma adesso parlo personalmente, cioè per me sarebbe anche un'evoluzione mia, del mio bagaglio culturale, anche venire a vedere una mostra, che comunque sia, vabbè, ma a me piace l'arte, quindi ok, cioè, però magari posso capire che in un momento come questo non tutti apprezzerebbero determinate cose.
Però guarda, la grande emozione poi, secondo me, è quella da artista, ti parlo, no?
Certo.
Che spesso nei miei lavori, io faccio un tipo di fotografia che non è reportage, è una fotografia costruita, tant'è che sembrano dei set cinematografici, no? Io ho un mondo in testa che metto in scena.
Cioè,
nei miei lavori spesso io procedo perché ho un'idea, un sentimento, un concetto, e mi accorgo di quanto le persone poi magari leggano altre cose, e questa cosa è tremendamente affascinante.
Certo.
Perché l'arte deve sempre mantenere un mistero. Io non faccio una foto prettamente di cronaca, no? Per cui devo dirti esattamente com'è un'immagine. Io ti racconto un sentimento, ti racconto un brivido, io dico sempre che costruisco delle stampelle in cui ognuno appende il proprio abito emotivo, un po' come la poesia. E questo è affascinante, no? L'idea di poter vedere varie cose in un'opera d'arte. E per me è bellissimo quando magari poi le persone mi fermano, mi scrivono e mi dicono: ah, sai, questa tua foto mi ha ricordato, mi ha mosso, è successo qualcosa, mi sono commossa, no? È successo rispetto a tantissimi lavori. Per dirti, te ne cito uno al volo: io a un certo punto ho fatto un lavoro che si chiamava Love Story, molto diverso da quello che vedrete esposti, no? Perché io cambio spesso codice secondo quello che la mia emergenza di artista,
certo,
mi dice. In questo lavoro tu pensa, io in 21 immagini laconiche, sfondi colorati con degli oggetti, raccontavo attraverso 21 oggetti una storia d'amore fino alla sua fine. Quindi cosa ci può essere di più personale di fotografare le mie lettere, il mio CD di PJ Harvey, perché per me era legato ad una cosa, piuttosto che una macchina da scrivere, quindi oggetti personalissimi, con queste didascalie che raccontavano, davano il nome all'oggetto e poi raccontavano un po' come era nato, no? Li ho trattati come fossero reperti archeologici, sai, vai al museo etrusco, vedi un'anfora, sotto c'è scritto il nome, poi sotto ritrovata e delle informazioni. Quindi veramente ho trattato i miei reperti sentimentali pensando a un museo degli abbandoni in cui un visitatore potesse entrare e veramente con spirito quasi scientifico vedere i resti di una storia d'amore. Quanto potrà essere personale un lavoro del genere? Ti giuro, le persone entravano commosse nel vedere magari il mio film preferito che era fotografato lì, che era Le onde del destino, perché ogni storia d'amore ha il suo film preferito, ha la sua canzone, ha il suo regalo di compleanno, ha i suoi feticci, perché l'amore, come l'arte, crea simboli,
certo,
accumula, no? L'amore, come l'arte, raccolgono gli oggetti. Quando sei innamorato ti conservi il primo biglietto del treno quando vai dalla persona amata, piuttosto che la scatola di fiammiferi. Quindi diventi, l'amore e l'arte archiviano, se ci pensi, no? Come situazione. E questo è affascinante, perché più io ti racconto una cosa mia, più probabilmente vado a toccare qualcosa che dentro abbiamo tutti.
Certo,
magari
certo,
con sfumature di colore diverse, no? Però il gancio è lo stesso. E questa, secondo me, è una cosa meravigliosa,
sì,
bellissima.
Sì, veramente d'accordo.
Emozionante. Running up the hill?
Eh sì, eh sì.
vabbè, ci sono stati palesi problemi tecnici.
C'è un accumulo di energie che ci manda in tilt anche a noi, anche al mixer, se vogliamo.
Anche al mixer, no, e qui dopo ce lo spiegheremo in maniera simpatica.
Sì.
Allora, continuiamo a parlare. Adesso si è arrivati al momento, al noccio, okay, alla nocchiola della questione, come si dice in questi casi. Cominciamo a parlare di questa mostra.
Perfetto, allora guarda.
Com'è nata? Perché giustamente quella sera tu, quando siamo visti venerdì sera, ci hai parlato di un momento topico che è stato. Io poi mi sono reso conto, scrivendo, ho scritto l'incontro con Beatrice, sembrava canto del purgatorio.
L'incontro con Beatrice.
Lì per lì. Però, vai. Cioè, com'è nata? Dabbè, adesso a parte gli scherzi,
Come
siamo arrivati, insomma,
certo. Allora, questa nuova mostra che, insomma, come raccontavo, inaugurerà sabato alle 5:30 alla Galleria TAC 3 Archi a Perugia, dal titolo As Before Ash, come prima della cenere, è una mostra nata per una serie di incastri, incontri, innamoramenti. Allora, diciamo che questo lavoro lo avevo un po' in testa sotto traccia, sai quando hai quelle cose lì che spingono ma ancora sono un po' nebulose, qualcosa che no, ti circola in vena ma ancora deve fare il suo effetto, ecco, per usare una metafora anche tossica in qualche modo. E diciamo, ci sono state due circostanze che mi hanno per fortuna costretto a concentrarmi su questo sentimento che mi attraversava, su quest'idea, su questa nebbia che avevo addosso. Allora, innanzitutto il fatto che questa galleria che ha aperto da un anno, che insomma sta lavorando molto bene, mi ha chiesto di collaborare con loro, quindi grande gioia per me, come dico, nomade pellegrina, tornare a casa, perché insomma non è che anche per una questione affettiva gli amici possano venire sempre a vedermi a Berlino, Bergamo, sparsa per il mondo. Averli a Perugia significa poter accudire la mostra e accudire le persone, essere più presente, vivermela in maniera molto più profonda. E diciamo, questo è stato il luogo. Poi c'è stato l'incontro, e l'incontro con Beatrice, che però dovete darmi 2 minuti perché ve la devo raccontare tutta, perché è bellissima. Allora, nel mio lavoro spesso le cose accadono per innamoramenti, mi succede spesso, vuoi perché quando fai arte, che sia appunto arte visiva o musica, probabilmente già le persone quando ti incontrano hanno una parte esposta di te, hanno una parte che di solito è interna, no? Che per conoscenza ci si avvicina di solito molto più tardi, perché ci sono comunque delle formalità più o meno nell'incontrarsi. Invece in qualche modo è come se quando tu entri nel mio mondo, senti Beatrice cantare, è come se lei ti aprisse una fessura nel petto e tu guardassi l'anima, cioè la intravedessi. È successo che un giorno io andavo in un locale al lago, in un posto molto bello che si chiama Rosso di Sera, posto per me molto importante, a cui sono legatissima, perché insomma ci passo, quando sono qui sorrido perché dico che faccio il soprammobile in questo posto, perché è di una mia cara amica e quindi, come dire, mi circondo sempre d'amore. E quel giorno suonava un duo, i Radish, che io non conoscevo assolutamente. Quando sono arrivata ho parcheggiato e da fuori sento questa voce, sai, mi sono sentita, sai, Ulisse con le sirene, no? Che viene trascinato. Arrivo e vedo questa ragazzina minuta, che aveva 18 anni, 19, insomma, minuta, vestita di nero, che mi cantava Strange Fruit Billie Holiday. E io, insomma, sono rimasta senza parole, quindi mi sono messo in un angolo e ho cominciato a lasciarmi andare alla sua voce. Poi ci siamo conosciute, ma diciamo non subito incastrate, perché poi insomma ognuno, sai, ha i suoi tempi, la sua vita, no?
Certo.
Poi io sono sempre fuori, quindi non è neanche semplicissimo trovarmi. Ci siamo un po' annusate tramite questo strumento che è Facebook, no? Che ci ha permesso insomma di incontrarci, fino a scritte, consigliate musica, scambiate emozioni. Lei ha visto le mie foto pubblicate, insomma abbiamo iniziato veramente ad annusarsi come fossimo due animaletti, insomma, che si girano intorno. E poi è successo che un giorno, ed era maggio, perché le cose avvengono sempre di maggio, sempre, è un classico, la mia, almeno per me maggio è un mese veramente critico, veramente critico, ma nel senso bello, che spezza il destino e lo sposta. Un giorno le do un appuntamento, e sorrido perché sembro il maniaco, no? Le do un appuntamento alle 10 di sera ai giardinetti di Magione, all'ultima panchina, sai, quella buia, no? Allora tu immagina, a parte lo scarto, diciamo, d'età che c'è tra me e Beatrice, che sono quei 15 anni, no?
Con un coltello.
No, lei, devo dire che è stata veramente così, sembravamo Belinda e il mostro, no? Poi tu immagina, io ero rassatissima, tatuata, insomma, anche poco raccomandabile da un punto di vista visivo, no? E lei è venuta, ci siamo seduti su una panchina e lì abbiamo, sai, come se fossimo arrivate con due valigie piene di sentimenti, idee, dolori, sofferenze, racconti, le avessimo rovesciate e avessimo iniziato a mostrarci le cose. Da lì è nato questa nostra frequentazione, nonostante poi ti dico la differenza d'età, no? E questa è una cosa splendida, perché anche il progetto poi nato con i Fiede è meraviglioso per mille motivi. Prima di tutto perché siamo due generazioni, perché 15 anni di differenza è uno scarto di una generazione, che riescono a trovarsi, a fare cose insieme, a scambiarsi e mescolarsi. Quindi c'è proprio anche l'idea della trasmissione, no? Del sapere, della circolazione, che è una cosa che noi abbiamo perso tantissimo, no? Abbiamo perso l'idea anche dei punti di riferimento, dell'idea che c'è qualcuno di più grande che può darti delle cose e a cui magari questa giovinezza ancora così intatta e bella può rispondere con l'entusiasmo, con l'interezza, no? Con un certo tipo anche di innocenza, ma nel senso proprio quando affronti le cose solo da un lato, perché ancora sei integro, non sei stato già rotto, aggiustato, accomodato dalla vita, dalle cose, dalle delusioni. E quindi con Beatrice abbiamo iniziato a frequentarsi e questa splendida ragazza mi ha fatto un regalo per il mio compleanno, che è in maggio, appunto per tornare all'idea dei maggi, dove a maggio insomma succedono cose, e arriva e mi porta questo CD fatto, diciamo, la copertina fatta con il cartone, sai, dei cartoni, delle scatole, e dentro trovo questo CD tutto scritto a mano, no, tagliato col taglierino, cioè una cosa bellissima che io avrei preso e messo in mostra perché era splendido. E io me ne andavo a Roma, metto questo CD in macchina e passo queste due ore di, non lo so, cioè potevo essere sulla luna, non lo so. E lei mi ha scelto dei miei testi e li ha arrangiati cantandoli voce ed ukulele, quindi veramente una cosa anche molto scarna, no? Però potentissima. Certo. Io mi sono innamorata di questa cosa e tra l'altro lei ha scelto dei testi che erano un po', diciamo, il materiale su cui io stavo lavorando per questa mostra. Quindi casualità vuole che lei, tra le cose mie che ha letto, che le ho dato, i libri che le ho regalato, ha scelto i testi che erano per me cardini di un qualcosa che stavo costruendo, una specie di costellazioni fisse in ancora una galassia, come dire, da nominare. E questa cosa mi ha fatto impazzire. Allora io le ho semplicemente detto: ti andrebbe di essere un pezzo di mostra mia, quindi di diventare un pezzo fisico della mostra? Beatrice ha risposto con un entusiasmo splendido che poi magari vi racconterà, e ha trovato due compagni di viaggio che sono Gabriele ed Andrea, e insieme hanno rimesso mano, diciamo, a questo oggetto bellissimo che mi era stato regalato, riempendolo un po' più, rimodificandolo, insomma preparandosi come gruppo per me, perché la mostra si aprirà alle 5:30, quindi vi chiedo di essere puntuali con la loro performance e con loro che si esibiranno con questo progetto che si chiama Fiele il progetto e Fiele il disco, che il CD che ne è nato, e canteranno dei testi miei che poi saranno anche nel catalogo che si trova la mostra, e sarà una specie di preparazione, di introduzione, di tappeto rosso, come lo volete chiamare, e la mostra sarà visitabile solo quando Beatrice appoggerà il microfono all'asta e avrà finito, insomma, di cantare e i ragazzi di suonare. È una cosa molto bella questa, perché veramente io sono orgogliosa di questa nostra collaborazione, sono orgogliosa di come questi ragazzi hanno passato agosto, mentre tutti erano al lago, in piscina, in giro così, chiusi, col caldo micidiale,
atroce,
a provare, inventare, suonare. Ho visto un'energia, una bellezza, una voglia di fare le cose che è commovente. e si sono molto impegnati in questo progetto, che magari avrà qualcosa di imperfetto, ma d'altronde, guarda, io ho scritto una lode al corpo imperfetto perché adoro le imperfezioni, perché trovo che delle imperfezioni, dei difetti ci si innamori, no?
Beh, certo.
Che tutto quello che, come dire, in qualche modo è pulito, strutturato secondo canoni, sia di una noia mostruosa. E quindi è il progetto di tre ragazzi di 20 anni che si sono impegnati tantissimo e che hanno, secondo me, creato un piccolo miracolo, perché insomma sono riusciti in poco più di due mesi e mezzo a riarrangiare tutto il disco, a provarlo, a inciderlo, e questo disco sarà dato in allegato ad una tiratura limitata del catalogo della mostra, e poi insomma ce ne saranno delle copie reperibili se a qualcuno interessa. La mostra è una mostra molto potente, è una mostra di guerriere, accidenti, di donne armate addirittura. Ci sono queste donne fiere dagli sguardi veramente alla cime tempestose, per questo poi ho scelto anche un pezzo di Kate Bush. Avrei potuto scegliere proprio il classico Watering Gaze, sarebbe stato... però... non so, ascoltando quella canzone di prima, non vi mettereste a correre? Non è una di quelle canzoni che proprio ti carica, ti sale dal basso, sale su, da un'emozione? Io ascolto quella canzone e imbraccerei subito una spada, no? Contro l'orizzonte. E quindi è quest'idea di queste donne che, come scrivevo alla curatrice che poi mi ha scritto il testo critico, non accettano di essere l'osso di una costola, un frammento, un appendice del maschile, che comunque le relega in un ambito secondario, ma sono donne estreme, sono donne che rischiano, sono donne che vanno incontro alla sorte, che non cercano rifugi, non cercano ripari, ma proprio sfidando quello che accade, come dire, acquistano ancora più potenza, acquistano più luce. Sono donne, non lo so, che ci fanno pensare alla tempesta, al fuoco, donne che ardono, donne che bruciano, donne che entrano in una stanza e tu ne senti l'energia. A proposito di energia, sono tutte quelle donne, è una dichiarazione d'amore a tutte quelle donne dell'arte, della letteratura, vere o immaginate da altri scrittori, che mi hanno ispirato. È una dichiarazione d'amore a Frida Kahlo, a Sophie Kahl, a Tori Amos, a Hannah Arendt, a tutte queste donne eccezionali che sono riuscite a creare un mondo in un universo culturale ancora molto maschile. Non è un caso che molte hanno sofferto di la stessa Virginia Woolf, che parliamo di una delle più grandi scrittrici, insomma, ha sofferto di questa marginalità, no? Sono tutte donne, scrittrici, poetesse, che avevano il terrore di avere una voce troppo flebile, che non venisse sentita, che non avesse spazio, perché c'è questo universo maschile che urla, no? Che predomina. E quindi, ecco, io sono venuta qui a dargli voce, sono venuta a raccontarle, sono venuta a portarle, gli ho dato una spada, annaggia, sono pericolosissime queste donne, sono veramente donne pronte a sguainarla, fanno il rumore del ferro che incontra il ferro, sono donne siderurgiche, sono donne di vulcano, sono donne del fabbro che batte da forma la materia. E questo per dirvi, insomma, mantenendo un po' di mistero, che troverete sicuramente degli sguardi molto fieri, degli sguardi potenti, di donne che vanno incontro al rischio, anche all'amore, no? Questa cosa, mamma mia, che è diventata o un mero scambio veloce di corpi, oppure è diventata, non lo so, ne abbiamo la versione patetica da Bacio Perugina, visto che noi siamo perugini, quindi insomma quel romanticismo bieco, no? Che l'ha sciolto in serie TV dove ci sono cose veramente squallide, patetiche. No, noi siamo per l'amore, quello, sai, quello che ti fa compiere cose meravigliose, quello per cui tu decidi di affrontare il mondo, decidi di rischiare, decidi in qualche modo che non ti interessa quello che succederà. Perché già il fatto di amare in modo così potente, rende questo amore sublime, indipendentemente dal fatto che l'oggetto del tuo amore lo raccolga o meno, no? Quello è già un altro passo, no? È già un'altra cosa. E quindi veramente, ma pensate un po', sono qui in radio a parlarvi di arte contemporanea e amore, più trasgressivi che così, più trasgressivi che così. E quindi, per tornare a questa mostra, una mostra veramente sentita, vissuta, dove ci sono queste donne che tornano alla luna, tornano ai riti proprio della terra, che se avessero voce canterebbero sicuramente come Bea, che tra l'altro è anche stata coinvolta proprio come guerriera, quindi è anche visivamente lì. E sono donne che hanno queste cantilene magiche, che riescono a far accadere le cose, no? Sono donne che muovono le maree come la luna, e questo le rende affascinanti. C'è tanto bisogno, secondo me, di ritornare a una definizione del femminile, perché questo femminile, soprattutto a livello fisico, questo corpo delle donne è diventato un campo di battaglia nelle mani degli uomini, e questo lo rende terribile. Non trovo che, insomma, ci sia veramente intorno a noi tanta tristezza, no? Questo corpo preso, tagliato, ricucito, modellato a immagine, poi non si sa di che cosa, perché questa anche è la, sarebbe da discutere, questo corpo che viene veramente manomesso in tutti i modi possibili e immaginabili. E io mi dico, ma una chirurgia estetica del cervello esisterà? Per cui riusciamo magari a intervenire lì. E quindi, insomma, questo per dirvi un po', per fare un, sicuramente per essere anche un po', per provocare un po', però è vero, sai, io spesso lavoro con ragazzi più giovani, anche quando faccio workshop, e l'idea che addirittura già bambini di 12-13 anni dicono non mangio questo perché ingrasso, no? Cioè c'è già quest'idea del corpo imposto che è violentissimo, che è un corpo che perde sensualità, questa bellezza proprio da reparto surgelati del supermercato. Questa bellezza che è una, noi abbiamo assolutamente dimenticato che oltretutto la bellezza,
quasi.
Sì, ma la bellezza è qualcosa che si basa proprio su, è un risultato, no? Poi, cioè, perché una persona magari è bellissima, ma ti passa vicino, si la guardi, dopo due secondi dici ok, che la bellezza è il risultato di come entri nello spazio, della voce, di quello che hai dentro, di come ti muovi, è qualcosa che mette insieme tutta una serie di elementi, no? E forse, guarda, detto da una fotografa è paradossale, no? Però forse la vista è un senso decisamente sopravvalutato nella nostra cultura. Mi viene sempre in mente una favola greca di Amore e Psiche, no? Dove c'è questa storia di lei che viene rapita da quello che si pensa essere un mostro, che in realtà è il dio amore, Eros. E lui la chiude in un castello e la va a trovare solo di notte al buio, quindi lei non lo vede. E lei si innamora perdutamente di questo essere, fino a quando le sorelle gelose insinuano il dubbio dicendogli guarda, è un mostro, è orribile, è terribile. E allora lei di notte, una notte, arriva con accende una candela, si avvicina con questa candela, lo vede, vede che è il dio amore, ma mentre lo vede la cera cade, lui si scotta e lo perde. Quindi nel momento in cui lo vede, lo perde, che è una cosa fortissima come immagine, no? E lei dovrà poi fare tutta una serie di prove per riconquistarlo. L'amore è olfatto, è tatto, è gusto. Sicuramente l'amore, l'attrazione è molto più stratificata di un semplice sguardo e di una bocca fatta in un certo modo, sicuramente. E quindi sono qui anche a cantare queste donne, no? Sono qui a cantare queste meravigliose donne scomposte, con i fianchi larghi, con una riga sotto gli occhi, con questa cosa meravigliosa che si chiama rughe, che in realtà sono il segno, sono una narrazione, no? Questa chirurgia che cancella i segni è come se prendessimo un libro e cancellassimo pagine. E mi fermo qui perché veramente potrebbe essere un argomento. E lasciamo spazio appunto a questi ragazzi eccezionali, i Fiele, Beatrice, Andrea e Gabriele, di cui vi parlavo prima, e che sono stati questi compagni di viaggio che apriranno la mostra di sabato. E vi consiglio di venire a sentirli perché sono veramente eccezionali.
Come si chiama questa prima canzone?
Ebbene, qui vi presenteremo una canzone che è divisa in due parti. Si chiama Cambieranno i venti ed è, come detto prima, una sua poesia. Questa sera la presentiamo in versione acustica, sabato sarà in versione elettrica, e quindi se siete curiosi di sentire come sarà, venite.
Yeah.
decisivi scontri.
Sì. Ma poi da tutto, proprio il lavoro, cioè mi è piaciuto un sacco come idea, quindi veramente complimenti.
Grazie. Tanti.
Hai apprezzato me?
Ho apprezzato, sì. Sì. Beh, penso come me anche te e tutti quelli che ci stanno ascoltando, no?
Facciamo riprendere un attimo fiato a sti ragazzi.
Eh sì, direi di sì. Cioè andiamo con questo gruppettino un attimo, che però stacca un pochino, però vabbè.
Però è sempre
fa parte sempre della magia della radio, no? Così.
Come sai poi?
Bittersweet Symphony, siamo sempre in sinfonia, vai!
Sintonia per
me. Sintonia. Symphony, sinfonia.
Will I be able to breathe?
questa facciaccia che sbatte adesso.
No, infatti pensavo che detto, cioè, l'ho scelta così prima, senza ben sapere che cosa avremmo detto per questa sera, in realtà cosa sarebbe venuto fuori. Però in realtà questo video di Richard Ashcroft, cioè, riporta un po' Richard Ashcroft. E non mi fa dire la mannaccia a te. Richard Ashcroft, ok? E beh, il cantante dei Verve, gruppo che ormai si è sciolto, però ecco questo ragazzo che cammina dritto su un marciapiede a testa alta, senza ripensamenti, senza schivare le persone, passa sopra le macchine, cioè dice I can change, riferendosi al suo stile di vita. Quindi un po' anche riprendiamo il discorso, sì, in questo caso è un uomo che fa tutto questo, no, però cioè, io un po' ci rivedo anche, cioè, per dire me, cioè, così io non cambio, I can change. Niente, così, beh, un attimo.
Dopo però la pagate i soldi, no?
Sì, ok. La ripagati tutti, dice. Va bene, niente.
Voci dicono.
No, invece stavamo dicendo, volevamo sentire anche cosa.
Cioè, l'altra campana.
Esatto, l'altra campana, cioè, cosa è stato per voi questo lavoro? Cioè, voi Fiele, in qualità di Fiele, cioè, come è nato, comunque sia, cioè, qual è stata la vostra dedizione anche a questo lavoro, perché anche, perché magari avreste potuto benissimo dire no, certo, questo lavoro non fa per noi, oppure sì, perché?
Beh, che dire, all'inizio è partita da me questa cosa qui e io non finirò mai di ringraziare Alessandra, perché lei mi ha messo su un trono, mi ha portata su una collina, mi ha fotografato, mi ha dato la possibilità di, cioè, di sviluppare un lavoro che per me era una cosa senza fine. Cioè, io ho fatto quel regalo a lei semplicemente perché doveva essere un regalo di compleanno. Poi lei mi ha messo in questa posizione e io non posso essere altro che lusingata. Il momento in cui mi sono trovata a dire ok, devo registrare questo disco e voglio che sia un lavoro che in un modo o nell'altro mi rappresenti, perché il mio background musicale, tutte queste cose mettono insieme anche diversi strumenti, a parte l'ukulele o la tastierina che ho usato, tutti i giocattoli che avevo in casa. Quindi ho chiamato questi due fanciulli, che sono i miei due cari amici da un po' di anni, ed ecco, ci siamo trovati rinchiusi in una sala prove a comporre, a armonizzare, a creare cose che prima magari non ce l'aspettavamo, perché, cioè, tutti quanti facciamo musica in un modo o nell'altro, e trovarci ad affrontare un discorso che comprende delle poesie, delle cose scritte da un'altra persona, che in un modo o nell'altro a me hanno toccato delle corde, perché ovviamente non le avrei scelte, però, cioè, credo che anche per loro sia stata una novità, un lavoro diverso, una cosa che ci ha messo quella frizzantezza di dire cavolo, stiamo facendo sì della musica, ma in un modo completamente diverso da quello che magari fa un artista suonando, perché c'è del nostro, c'è tanto del nostro in questo lavoro ovviamente, però c'è anche qualcos'altro e questo è bello, ci ha riempito.
Io non lo so, ci vedo una sorta anche di magia in tutto questo.
Beh,
non
sì,
so,
quella se... c'è sempre.
No, però, cioè, magari prende più quando sei proprio completamente preso anche dalla cosa, insomma. Penso, poi...
No, sì, è stato bello, è stato intrigante, è stato intenso, è durato 3 mesi, però sono stati 3 mesi secondo me bellissimi, perché oltretutto mi sono trovata con loro due che sì, conoscevo da parecchio tempo, però ritrovarci a fare un lavoro del genere è stato importante, soprattutto per conoscerci meglio, per capire cosa possiamo riuscire veramente a fare. Secondo me non è facile prendere una cosa e renderla veramente un disco, una cosa che può girare, che molti possono ascoltare, quindi è stata una grande possibilità, questo sì.
È stata una storia d'amore, infatti soffriremo poi anche a crisi d'abbandono.
Sì, la crisi d'astinenza da tutto
ciò. Che significa che ci saranno altre occasioni, perché certo. Fiele e Alessandra Baldoni si inventeranno sicuramente altre cose eccezionali, altri prodigi che verremo a raccontarvi sicuramente.
Ovviamente. Ovviamente. Vi aspettiamo sempre.
Bene, giovani. Vogliamo. Giovani, stasera è la prima volta che appropriate il caso di dirlo.
Beh, io, come dire, non rientro tanto, ma insomma.
Tranquillo. Le donne non hanno età, tanto stasera siamo cristallini. Allora, io andrei, tanto perché siamo così agli sgoccioli.
Sì, okay.
Io andrei con questo ultimo pezzo.
La seconda parte. Cambieranno i venti.
Salva dall'amore sfilarsi.
continuare a respirare. Vuoto come un cerchio, vuoto come uno zero vendicatore, vuoto come l'anello intorno al dito, vuoto come un taglio non ricucito per necessità, cavo contro il nemico per necessità, cavo contro il nemico.
Grazie.
Applausi per loro.
No, anche perché comunque è difficile riuscire a creare musica da una poesia, cioè in genere non lo so, io poi non suono, però non so se si parte sempre da un testo prima o se è prima la musica che parte.
Nel nostro caso siamo partiti prima dalla musica.
Dalla musica?
Sì.
Pensavo fosse...
Nel senso, cioè il mio lavoro è partito ovviamente dalla scelta delle poesie, poi magari mi sono trovata ad avere un giro, una cosa che avevo già in mente e ho sfruttato quella.
Certo.
Quindi in questo caso si può dire... Le cose possono essere partite insieme, però ecco, la musica spesso e volentieri viene prima, cioè l'idea di una melodia parte prima, però trovarsi con un testo già fatto e non nostro, comunque sia, è
appunto questo qualcosa. Dicevo, era difficile.
Abbiamo adattato i testi, ecco, alla musica.
Certo. Però
viviamo già la prima fase dell'abbandono, perché la puntata
è arrivata agli scotch.
Sì, ci siamo.
Siamo giunti qui, sì, alla fine. Con sommo dispiacere nostro.
Sì.
Anche perché giustamente sentiamo qui Alessandra ha coinvolto molto tutti con le sue parole. I fieli hanno coinvolto tutti con la loro musica, quindi fosse per me rimarrei qui tutta la notte. Però.
No, anche perché non so se ci ha fatto caso. Non abbiamo proprio mai interrotto il discorso, perché siamo stati proprio rapiti.
Anche perché le canzoni che poi Alessandro ha scelto erano un'amalgama con tutto il resto. Quindi ragazzi,
ci abbiamo alla fine.
Allora, cose fondamentali adesso.
Ecco,
quindi,
infatti,
sabato
ricordiamo
l'appuntamento. 12. Alla mostra
alle 17:30 puntuali, perché sennò vi perdete il fiele e io ve lo sconsiglio avendoli sentiti
17:30
alla galleria TAC, che è ai Tre Archi, via Marconi.
E giustamente, se poi uno se lo dimentica, con questo non se lo dimentica più.
Ecco qua, tavolo ribaltabile, sedia rotante, TAC. Posto per commensali che non ci sono, tac. Tovaglia metro, tac, 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 tac. Piatto Fabriano, tovagliolo extra strong, bicchiere di plastica, tac. Vino cartonato, tac. Spaghetti pronto uso, contorno surgelato, tac. Tonno e grissini per tagliarlo, tac, tac. Oh, questa sì che vita.
E quindi praticamente, ecco, abbiamo capito che anche Renatone Pozzetto era andato alla mostra, dove?
Galleria TAC.
TAC, perfetto. Quindi perfetto. A posto, abbiamo concluso anche così con l'egregia minchiata. E ragazzi, veramente tanto, veramente è stato, adesso abbiamo concluso un po', questa è una battuta, però veramente grazie mille.
Grazie.
È stato veramente divertente, è stato
un bel viaggio.
Grazie a voi per averci accolto, assolutamente.
Assolutamente, è un piacere per noi. Quindi, allora, sabato 12 novembre, ore 17:30, apriranno i fieli. Un applauso ai fieli.
Un applauso, grazie.
Mostra.
Ricordiamo, ci sarà fino al 10 dicembre.
Fino al 10 dicembre.
Certo. Mostra di Alessandra Baldoni. Applauso per Alessandra Baldoni. Le foto, applauso a Valeria Pirini questa sera.
Che è l'intrusa. che ci piace, sì, l'intrusa.
L'intrusa. Applauso, via.
Al pubblico.
Al pubblico non pagante. Applauso ad Amelia.
E applauso a Matteo. No. No, allo scavo.
Prima di andare io ho due domande. Ripeti un attimo chi era quello che cantava la canzone.
No, non te lo dirò mai. Si chiama Richard, il suo nome è Richard, questo piace.
E una domanda invece per Beatrice: se l'oculele con cui hai inciso il CD di era fatto con il cartone del latte, come l'oculele fatto da Martin nei Simpson, scusa, chiusa, proprio in finale.
Era quello di Marilyn.
Bruttissima situazione, scusate. E giustamente io ho scelto questa canzone per concludere, tanto si parlava di donne guerriero. Ho scelto Kung Fu Fighting di Kirk Douglas, quindi è andata. Però, come tutti i problemi tecnici che ci hanno aiutato un po' tutt'oggi sono stati.
Mamma mia,
un po'...
veramente. Però vabbè.
Ha fatto la finta.
Ha fatto la finta. Guarda, vedi, bisogna sempre avere fede nel tuo computer.
Sì, sì.
Nel tuo computer we trust.
We trust. In the dust we trust.
In the dust we trust.
Ragazzi, grazie ancora. E buonanotte, buonanotte a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie ancora a voi.
Grazie a voi.
E arrivederci alla prossima, alla prossima.
Ciao, martedì prossimo.
Direttamente con Fu.
E sempre su www.radiofiacaonica.com.
Ciao
ragazzi.